C'è un prima e un dopo, in mezzo alla pandemia che ha stravolto le nostre vite. Lo abbiamo ripetuto tante volte a Digitale Italia, ma in realtà nel nostro viaggio insieme all'interno delle tecnologie digitali, oggi vogliamo capire se e come queste ultime hanno aiutato il comparto agricolo che rappresenta da sempre una delle eccellenze del nostro paese ed è anche uno dei riferimenti all'estero dell'Italia stessa. Lo vedremo in compagnia dei nostri ospiti che vi presento subito. Sono Filippo Moreschi, avvocato e responsabile dell'Osservatorio Digital Agri-Food di IDR. Benvenuto a Digital Italia.
Grazie, grazie Valentina, buongiorno a tutti.
E Luciano Bulgarelli, presidente della cantina sociale Quistello. Benvenuto a Digital Italia.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Allora, presidente, lo dicevamo proprio in apertura della nostra puntata, un prima e un dopo, facendo riferimento in particolare al settore vitivinicolo, come è andata? Lo possiamo fare un primo bilancio? Come avete retto, insomma, questo periodo drammatico che ha comportato, ecco, lo ricordiamo anche per chi ci segue, nei mesi più bui in assoluto la chiusura dei ristoranti anche, quindi l'impossibilità di aprirsi a questo tipo di mercato. In che misura ha influito questo?
Beh, sicuramente ha cambiato le abitudini. Dopo, come cantina Quistello, devo dire che già prima della pandemia avevamo già implementato tutta una serie di servizi anche digitali che ci hanno permesso, diciamo, di superarlo un po' meglio. Ecco. Sicuramente il momento delle restrizioni, delle chiusure, sono state sicuramente momenti molto duri, però i servizi che abbiamo offerto attraverso il web, tutti i canali che avevamo a disposizione, dal negozio online ai sistemi informatici, ci hanno permesso di rimanere in contatto innanzitutto con i nostri clienti, perché questa è la cosa fondamentale, e mantenere tutto sommato quello che era il nostro rendivendita del prodotto. Quindi l'abbiamo fatto, diciamo, in tempi non sospetti, perché eravamo già partiti un po' prima. La cantina si era già dotata di alcuni strumenti che abbiamo solo implementato nel periodo della chiusura vera e propria, ma ancora oggi sono attivi e rimangono attivi perché poi il cliente, il consumatore del mondo del vino si è abituato a questi sistemi, ecco, quindi non è che non si sia abituato, ha capito quello che è la loro importanza. Ovviamente vanno utilizzati sempre con criterio, ecco, mai abusarne secondo me.
Senta, Presidente, lei quindi parla di accelerazione, non di inizio con la
Esatto.
pandemia. Lo può dire un po' per tutte le realtà?
Beh, diciamo che qui andiamo un po' a macchia di leopardo, ecco. C'erano aziende che erano già partite prima, altre un po' meno, adesso un po' tutte si sono un po' allineate, ecco. Faccio un esempio classico del negozio online, ecco. Prima erano pochissime le aziende che avevano un negozio online, al di là delle piattaforme di vendita del vino, ecco. Quindi facciamo un po' un distinguo tra questi due segmenti, ecco, perché già in precedenza c'erano piattaforme di vendita del vino, ma non erano le aziende dirette che vendevano il vino, ecco, quindi sono due aspetti completamente diversi. Quindi si è andati un po' a macchia di leopardo. Noi facciamo parte di quella schiera che, diciamo, avevo un po' anticipato, perché come cantina abbiamo sempre cercato di anticipare certi processi. Ecco, faccio un esempio banale. I registri telematici che sono entrati nel mondo del vino, noi siamo stati tra le prime aziende sperimentali a livello nazionale per testare, no, tutto il meccanismo, se funzionava o no. Quindi c'è ancora una propensione, no, di essere un po' all'avanguardia, ecco, di provare questi nuovi sistemi, anche perché poi il futuro è questo, ecco, non è che lo potremo dire in modo diverso.
A proposito di futuro, Filippo Moreschi, il futuro, anzi il presente, dobbiamo dire che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La digitalizzazione, lo abbiamo detto anche tante volte nel corso delle nostre puntate, attraversa il piano in modo trasversale. E in che modo la digitalizzazione potrà aiutare il comparto vitivinicolo verso quella transizione 5.0 cui faceva riferimento anche il Ministro delle Politiche Agricole recentemente?
Ma allora, io come definizione intanto di agricoltura 5.0 faccio riferimento a quel paper che è uscito a gennaio, edito e redatto dalla Commissione Europea, che parlava di Industry 5.0 e testualmente recita: verso un'industria sostenibile, umanocentrica e resiliente. Che cos'è banalmente la Industry 5.0? È l'Industry 4.0 che rimette al centro, tra virgolette, la persona umana, i temi della persona umana e quindi la centralità della persona umana vista come protagonista della digitalizzazione, quindi dell'utilizzo delle nuove tecnologie, la sostenibilità, e poi magari di questo vorrei spendere due parole magari nel seguito e sicuramente ne parleremo, e soprattutto anche il concetto di resilienza, dove l'industria, perché? Perché l'industria deve mostrarsi resiliente di fronte a quelle che possono essere delle accidentalità globali, come può essere la pandemia. Quindi questo nuovo paradigma della resilienza, dell'umano centrico, no? Quindi la centralità della persona umana e della sostenibilità, applicato all'agricoltura, all'industria 4.0, diventa l'industria 5.0. Per quanto riguarda il mondo agricolo secondo me deve fare ancora molti passi, nel senso che ci sono delle realtà, prendo spunto da quello che ha detto il Presidente, parlando di macchia di leopardo, credo che nel mondo agricolo sia proprio vero, e quindi anche e soprattutto con riguardo alla digitalizzazione. Il mondo agricolo deve prima di tutto digitalizzarsi, e lo deve fare in modo massivo e completo, dove per completo intendo anche e soprattutto la copertura dei territori. Cioè è inutile pensare alla digitalizzazione quando poi la banda larga non arriva se non nelle città o nelle città principali, e il mondo agricolo evidentemente ne resta escluso. Quindi ben fa il Piano Nazionale di ripresa e resilienza a prevedere nella sua missione 1, no, il primo dei sei pilastri, la digitalizzazione, quindi la diffusione e lo sviluppo della banda larga di 5G su tutto il territorio nazionale o quantomeno sulle aree popolate. Teniamo presente che poi le aree agricole sono in larga parte aree non popolate, e per quanto riguarda poi nello specifico il mondo vitivinicolo, pensiamo alla cosiddetta, tutta la cosiddetta viticoltura eroica, quella che si fa in alta montagna, tipo in Alto Adige, in Valtellina, oppure sulle isole minori. Quindi capiamo bene che se vogliamo parlare di digitalizzazione, la riduzione del digital divide è un aspetto fondamentale. Poi è chiaro che la digitalizzazione vuol dire anche educazione digitale, e qui secondo me il mondo agricolo deve fare molto 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 molti sforzi, e deve capire che ormai è fondamentale anche per gli attori della filiera agricola, e in particolare anche della filiera vitivinicola, digitalizzarsi nel senso di acquisire anche quella cultura minima digitale che poi consente anche di adoperare gli strumenti digitali. In questo senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giustamente dicevi Valentina, attraversa un po' il tema della digitalizzazione, attraversa un po' tutto il piano, e in effetti questa sensibilità si vede anche nella missione 2, quella intitolata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, con riguardo nello specifico al comparto agricolo. Quindi agricoltura 5.0 vuol dire rimettere al centro l'uomo, e rimettere al centro l'uomo vuol dire educarlo, formarlo, ed è fondamentale che la formazione sia digitale, altrimenti tutto quello di cui stiamo parlando, e naturalmente le premesse che sono l'agricoltura 4.0, non conta nulla.
Allora, Presidente Bulgarelli, mi viene in mente però una cosa, prendendo spunto da quello che diceva prima l'avvocato Moreschi. D'accordo il PNRR, d'accordo le tecnologie, ma le dobbiamo formare le persone, e ci sono gli strumenti, i mezzi per farlo. Io penso soprattutto a quelle piccole realtà, alle tante conduzioni familiari che ci sono ancora nel comparto agricolo. In questo modo come si esce?
Beh, diciamo che sicuramente è uno dei pilastri fondamentali della digitalizzazione. Se io non ho gli strumenti, non riesco a capire come funzionano gli strumenti, non li metterò mai in atto, sostanzialmente. Io cerco di tradurlo in termini molto più semplici, ma la realtà è questa. Però c'è da dire anche una cosa, che il mondo agricolo, intanto, è vero che ha un'età anagrafica, se la guardiamo alla media, abbastanza alta, ma però c'è stato l'inserimento di tanti giovani e quindi c'è molta più propensione all'utilizzo di determinati strumenti di carattere digitale. E diciamo anche che il piano della 4.0 che ha investito l'agricoltura ha accelerato anche questi processi, ecco, perché poi alla fine è di necessità virtù, come si suol dire, ecco, la gente poi cerca, no, di imparare e di utilizzare questi strumenti. Ovviamente bisogna utilizzare al meglio, perché avere uno strumento non vuol dire tutto e non vuol dire niente. Però poi rimane sempre un aspetto, che il mondo agricolo, ma soprattutto certi settori del mondo agricolo, parlo specialmente del mondo della trasformazione, come il nostro, il mondo vitivinicolo, che nella trasformazione la presenza umana, l'uomo, è ancora determinante. Possiamo digitalizzare tanti passaggi, ma ci sono alcuni passaggi dove sarà, credo, impossibile digitalizzare, altrimenti faremo un altro tipo di prodotto e avremo dei risultati completamente diversi, anche perché noi abbiamo a che fare con un prodotto, con dei prodotti che avvengono in natura. La materia prima, sì, c'è l'uomo che la coltiva, fa tutte le operazioni in campagna, ma poi alla fine siamo anche soggetti a quelli che sono gli eventi atmosferici e quant'altro, e lì deve intervenire l'uomo con la sua sapienza, con la sua conoscenza, con la sua esperienza per cercare, no, di ottenere il meglio da questo prodotto. Ecco. Poi credo che un ruolo fondamentale devono avere anche i corpi intermedi. Faccio un esempio per tutti, no? Le associazioni di categorie e quant'altro, che sono poi, fanno la trade union tra le aziende, soprattutto quelle medio-piccole, ecco, perché quello medio-grandi di per sé si
Sono
strutturano
più
da solo,
strutturate.
sono più strutturate. Le medio-piccole, queste vanno in difficoltà, vanno in crisi. Io penso all'azienda conduzione familiare, che c'è un'unità barra due quando ce ne sono tante, e questo deve da un lato coltivare, dall'altro seguire tutto il processo, dall'altro digitalizzare, robe leggere. Insomma, non è così semplice, anche perché credo che alla fine ci sono sempre 24 ore in una giornata e non è che uno possa farne 27 o 28. Ecco. Uso questo paradigma per dire che, insomma, le cose vanno commisurate e fatte. Però sicuramente nel piano presentato e che oggi ci viene presentato anche a noi, no? Perché poi alla fine, pian piano, al di là dei titoli, adesso cominciamo ad andare dentro, no? Nei vari capitoli, quindi lì si va veramente nel nocciolo, no? Delle varie questioni. Credo che sia, insomma, aspetti che sono fondamentali, che anche il mondo agricolo dovrà recepire. La sostenibilità vuol dire tutto, vuol dire niente, perché poi c'è da capire quali sono i processi che tu metti in atto, perché in questo periodo si è parlato molto di sostenibilità, ma riferito solo a un aspetto ambientale. Giustamente l'avvocato Moresti faceva un riferimento alla persona umana, no? Perché la sostenibilità poi va vista attorno alla persona umana. E noi anche qua come cantina, l'avvocato Moreschi lo sa, noi siamo già certificati sostenibili, con non solo ambientali, ma anche di etica, di commercializzazione, di amministrazione. Quindi queste nuove certificazioni che andranno poi a sostituire quelle che oggi noi abbiamo, che sono di carattere circolare. Quindi vanno a vedere tutta una serie di processi, e l'impegno che noi abbiamo messo anche qui, tra le aziende capofila a livello nazionale, per fare questo tipo di operazione, è di riprometterci di ogni anno di fare uno scalino. Cioè, se l'anno scorso consumavo 100 di un determinato prodotto, l'anno prossimo mi pongo di consumarne 99, 98. Ecco, faccio esempi molto banali, ma tanto per dire che questo deve essere l'impegno. Perché dire che sono sostenibile perché faccio questo, quest'altro, e lo scrivo, ma poi dopo bisogna anche dimostrarlo, perché bisogna essere anche secondo me anche realisti, perché scriverlo si fa molto presto, ma poi bisogna dimostrarlo nelle cose. Io preferisco fare qualcosina in meno, ma poi che sia dimostrabile, perché non voglio che qualcuno domani mattina mi venga a dire: ma tu hai detto una cosa e poi stai facendo esattamente l'opposto.
Avvocato Moreschi, che cosa vuol dire allora nel concreto sostenibilità, e soprattutto possiamo fare realmente così come prevede il PNRR nel disegno globale, che la sostenibilità viaggi in parallelo con il processo di digitalizzazione?
Ma cosa in teoria lo dovremmo fare? Cosa vuol dire in concreto la sostenibilità? Io la penso un po' come il presidente, sarà che anch'io faccio parte del mondo cooperativo, perché sono a mia volta socio della cantina sociale di Quistello, quindi è un mondo che conosco, che ho conosciuto tanti anni fa e che ho conosciuto anche per ragioni familiari e che apprezzo e che sento mio. E cosa vuol dire questo, questa premessa? La premessa è che alla sostenibilità ci si deve arrivare passo dopo passo e dico anche ci si deve arrivare tutti insieme. La sfida è effettivamente quella che tu dicevi, cioè che lei diceva, Valentina, cioè il fatto di coniugare la sostenibilità, che oggi ha alcune formule nel campo vitivinicolo, ad esempio la riduzione dell'uso dei pesticidi, dico questo, cioè dei cosiddetti dei prodotti, chiamiamoli per il loro nome diciamo scientifico, i prodotti fitosanitari. Un aspetto questo che voglio ricordarlo è di estremo interesse, di estrema attenzione sia nel nostro PNRR sia in quello francese. Non cito la Francia a caso, la Francia è con l'Italia il più grosso produttore vitivinicolo mondiale, no? Ed è patria ovviamente di marchi di eccellenza e di denominazioni di assoluta eccellenza, conosciute evidentemente in tutto il mondo. E la stessa Francia nel suo piano di rilancio, loro lo chiamano così, anche se ha una portata inferiore rispetto al nostro dal punto di vista economico, perché a fronte dei nostri oltre 200 milioni, il loro è di circa 80 milioni di euro, la Francia nel suo piano di rilancio pone particolare attenzione alla sostenibilità intesa come nel comparto agricolo risparmio, contenimento dell'uso dei pesticidi e dei prodotti fitosanitari, quindi degli additivi chimici. Quindi questo è un esempio di come si intenda e come venga intesa la sostenibilità all'interno dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Naturalmente ci si deve arrivare passo passo, cioè ci si deve arrivare progressivamente e dico anche tutti insieme. Ecco perché secondo me anche lo strumento della cooperativa, la formula della cooperativa, la cooperazione in generale è uno strumento anche giuridico, oltre che sociale, di grande impatto e di grande capacità sotto il profilo della sostenibilità, perché quando ci si muove lentamente, ma ci si muove tutti insieme. Non è la singola azienda che si muove con ovviamente il suo nucleo familiare, i soci, i collaboratori, ma è una grande famiglia costituita da queste persone che sono unite da un vincolo, che è quello della cooperazione, che io amo dire, diciamo, una famiglia per vocazione, no? In questo caso la vocazione vitivinicola, che muove, che coincide sostanzialmente con un territorio e che quindi muovendosi muove anche il territorio. Quindi la sostenibilità nell'ambito del mondo vitivinicolo, e lo sottolineo, nell'ambito del mondo cooperativo, mi piace ricordarlo, è anche un camminare tutti insieme verso un obiettivo. Coniugare l'obiettivo della produzione con il minore impatto ambientale è effettivamente la sfida, perché se io uso meno prodotti fitosanitari probabilmente avrò anche una resa un pochettino inferiore e quindi devo valorizzare il prodotto in modo diverso per avere naturalmente lo stesso guadagno, perché poi l'attività deve essere remunerativa, perché se non è remunerativa la gente estirpa i vigneti, i soci lasciano la cooperativa o comunque abbandonano l'impresa agricola, i campi rimangono incolti o in ogni caso, e quello, tutto quel patrimonio di conoscenze, tradizioni, esperienze e anche culture che sono radicate sul territorio si perde.
Grazie mille, Filippo Moreschi, ed è essenziale soprattutto in questo momento, no, di ripresa del nostro paese, anche ai fini della tutela e della valorizzazione del Made in Italy. Grazie mille Luciano Bulgarelli, grazie ancora Filippo Moreschi, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.